Grande gioia poter essere qui insieme a voi per condividere questo momento di adorazione, questo culto di adorazione. Un culto doveroso perché come abbiamo cantato, come abbiamo pregato, noi siamo stati riscattati, abbiamo ottenuto dal Signore Gesù un perdono, abbiamo ottenuto dal Signore Gesù la vita eterna. È un qualcosa che ci deve veramente stimolare, spronare continuamente ad adorare, perché il Signore è degno della lode e dell'adorazione. Non deve mai mancare in noi questo sentimento, questo desiderio. Colgo l'occasione per portare anche i saluti dell'Assemblea di Legnano. È veramente buono e piacevole condividere questa comunione. Sappiamo che la comunione è proprio l'essenza della fratellanza. L'essenza del corpo, espressione del corpo di Cristo. Ebbene, noi vogliamo veramente condividere questo momento rendendo grazie, onore e gloria a Dio che ci ha riscattati. Se vogliamo dare un titolo a questa nostra riflessione, perché faremo alcune riflessioni, ci è stato suggerito dai nostri cari, dai nostri bambini questa mattina, che hanno iniziato a cantare dicendo aiutaci a vedere. Bellissimo incoraggiamento che abbiamo ricevuto dai nostri cari. Questa mattina voglio condividere con voi una promessa del Signore Gesù, un impegno che otteniamo e abbiamo ricevuto da questa promessa. Mi ponevo recentemente una domanda con la quale cercavo di capire fino a che punto le promesse di Dio, le promesse di Cristo costituiscono una realtà, una concretezza nella nostra vita. Quanto sono consapevole dell'importanza della promessa del Signore Gesù? Fanno parte della parola di Dio e come tali devono essere per noi una luce al nostro piede e una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. Le conosciamo queste promesse, le leggiamo continuamente, ma quanto è questo tutto buono, ma nella realtà scopro che molte volte rimangono tali e solo delle promesse, ma non trovano riscontro nella mia quotidianità, nella mia realtà quotidiana. Perché? Perché io vorrei fare, ma la mia carne purtroppo non mi aiuta in questo. Andiamo dunque a leggere questa promessa del Signore Gesù sulla quale trarremo alcune considerazioni. Si tratta dell'ultima promessa che ha fatto ai suoi discepoli. La troviamo in Matteo capitolo 28, versetto 20. Avete già capito di che promessa si tratta e noi faremo alcune considerazioni a proposito di questo. La promessa finale è inclusa in un contesto più ampio nel quale il Signore Gesù affida ai discepoli la missione di testimonianza del mondo in tutto il mondo. Ma noi ci soffermeremo sul particolare della promessa. Questa promessa recita queste parole. È il Signore Gesù che parla e dice: Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Meravigliosa promessa, meravigliose parole. Che parole di incoraggiamento. Se a questo andiamo ancora ad aggiungere le parole che troviamo in Ebrei, capitolo 10, versetto 23, dove dice che fedele è colui che ha fatto le promesse. Ci rendiamo conto che queste parole devono inevitabilmente suscitare in noi una reazione, una risposta, un'attenzione nei confronti delle parole del Signore Gesù. Penso che come figliuoli di Dio possiamo considerare queste parole, questa promessa, come una di quelle promesse che esprimono la profonda volontà del Signore Gesù a condividere passo passo l'esperienza terrena dei suoi riscattati. Promessa che, come afferma il testo, riguarda l'esperienza terrena non soltanto dei discepoli, ma di tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù. Perché nella parte finale, quando abbiamo letto fino alla fine dell'età presente, è evidente che comprende un periodo ben determinato che noi definiamo dispensazione della grazia. Della quale siamo consapevoli di vivere gli ultimi attimi di questa dispensazione. Lo scopo fondamentale di questa promessa del Signore Gesù era quella di rassicurare e di tranquillizzare ulteriormente i suoi discepoli. Lo aveva già fatto precedentemente assicurando loro di mandare il consolatore, un altro consolatore. Prima di essere arrestato, disse ai suoi discepoli: e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre. Ma le parole di Matteo che abbiamo letto aggiungono un altro particolare, un'altra garanzia straordinaria. Abbiamo letto: io, Gesù sta parlando, dunque identifichiamo questo pronome personale nel Signore Gesù, sarò con voi fino alla fine, tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Dunque il Signore Gesù, oltre allo Spirito Santo, promette di essere con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Dunque questo specifico impegno del Signore Gesù costituisce per noi la certezza della sua presenza nel nostro cammino verso la casa celeste. Di questo dobbiamo essere certi e sicuri e vivere e camminare su questa terra con questa consapevolezza. Questa promessa, questa presenza va ad aggiungersi, va ad aggiungersi al ruolo fondamentale della persona dello Spirito Santo al fine di rendere completa la nostra comunione e la nostra relazione con Dio. A questo punto dobbiamo renderci conto che la presenza di Cristo che Egli ci ha assicurato e promesso nella vita del nato di nuovo è una certezza assoluta, non dobbiamo avere alcun dubbio, dove purtroppo presenza non vuol dire azione condizionante, purtroppo dobbiamo considerarla come un'azione condizionata dalla nostro atteggiamento e dal nostro comportamento. In mancanza di tale volontà, se noi non esprimiamo questa volontà di lasciare il Signore Gesù di agire nella nostra vita, possiamo incorrere in situazioni, diciamo, difficili, a volte addirittura scomodi ed infruttuose. A tal proposito voglio citare tre esempi che troviamo nella scrittura di esperienza dei discepoli che, pur avendo il Signore Gesù in mezzo a loro, non hanno a fondo realizzato e provato questa efficacia della presenza di Cristo in mezzo a loro. La prima la troviamo in Matteo capitolo 26, versetto 40. È la circostanza del Signore Gesù nel Getsemani. Il Signore Gesù prende tre discepoli, Pietro e i figli di Zebedeo, e si allontana un tiro di sasso dal punto per pregare. E in quella circostanza invita i discepoli a vegliare e a pregare. Cosa è successo? Tutti lo sappiamo. Quando è tornato, li ha trovati che erano addormentati. Guardate che la situazione di essere addormentati quando il Signore è accanto a noi è una situazione molto pericolosa, è una situazione molto rischiosa. Pertanto viene quantomeno in aiuto, diciamo, l'incitamento del Signore Gesù che, come ha detto i discepoli, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. La seconda circostanza, come vedete, citiamo tre esempi dove il Signore Gesù era in mezzo a loro, ma loro non hanno saputo approfittare appieno di questa situazione. La seconda circostanza la troviamo sempre in Matteo capitolo 14, versetto 26, è che la barca si trova nel mare in tempesta e i discepoli sono disperati. Il Signore Gesù si avvicina a loro e loro cosa identificano nel Signore Gesù? Cosa vedono? Immaginano di vedere un fantasma. Tutti sappiamo che il fantasma è quella figura effimera, diciamo astratta, priva di personalità e di potenza. Dunque se noi, quando il Signore Gesù si avvicina a noi e lo consideriamo, lo immaginiamo, lo intravediamo come un fantasma, svuotiamo la persona del Signore Gesù della sua potenza e della sua personalità e dunque non sarebbe per noi di alcun aiuto, di alcun vantaggio. La terza situazione la troviamo quando il Signore Gesù è risuscitato, si avvicina, si presenta ai discepoli in occasione quando loro alla fine il Signore Gesù è risuscitato, non hanno trovato di meglio che tornare alla loro vecchia attività. E sono tornati a pescare e sappiamo tutti che la loro pesca è stata una pesca infruttuosa. Avvicinandosi alla riva, il Signore Gesù chiese a loro se avevano trovato del peso. Qual è stata la risposta? Non abbiamo trovato nulla. A questo punto il Signore Gesù invita i discepoli a gettare le reti dall'altra parte e tutti sappiamo com'è andato. Qual è stato l'atteggiamento dei discepoli in quella circostanza? Non lo hanno riconosciuto. Se noi, con il Signore Gesù accanto a noi, in noi, non lo riconosciamo, non ci è di alcun aiuto. Ci esponiamo veramente a delle situazioni e a dei rischi veramente pericolosi. Allora cerchiamo di capire in che modo questa presenza fondamentale è tale nella nostra vita. Lo faremo prendendo in considerazione tre esperienze terrene e una gloriosa del Signore Gesù con i suoi discepoli. Naturalmente gli episodi che prenderemo in considerazione trasmettono tutta una serie di insegnamenti. Noi sappiamo che da un testo, da un versetto, da una parola possiamo trarre tantissimi insegnamenti. Il Signore ci dà tantissimi insegnamenti. Noi lo faremo soltanto in relazione della presenza di Cristo in quella circostanza. La prima situazione la troviamo in Luca, capitolo 7, versetti da 11 a 17. Non leggiamo i testi per brevità, ma tutti conosciamo il contesto. La situazione è: il Signore Gesù risuscita il figlio della vedova di Nain. Vediamo come in quella circostanza la presenza del Signore Gesù sia stata determinante e fruttuosa per questa circostanza. In che modo possiamo immedesimarci nella situazione di questa vedova per riconoscere l'importanza della presenza di Cristo nella nostra vita terrena? La situazione di vedovanza nella quale si trovava questa donna, senza figlio maschio, rappresentava generalmente nel passato una situazione di disagio socio-economico. Per avere un riferimento della situazione basta considerare l'iniziativa di Naomi, la suocera di Ruth e di Orpa. Cosa è successo in caso di Naomi? Morto il marito, morti i figli maschi, è rimasta lei con le due nuore. E cosa è successo? Si è resa conto che quella per lei era una situazione che stava diventando veramente difficile. Allora cosa decise? Decise di tornare da Moab al suo popolo Israele, dove avrebbe trovato sostegno in quanto tutelata dalla legge mosaica. Se noi leggiamo il testo di Esodo, capitolo 22, versetto 22-24, abbiamo veramente una decisa raccomandazione da parte di Dio, anzi una legge di Dio, a tutela di determinate situazioni, tra cui la situazione della vedovanza. In Esodo 22, versetti da 22-24, troviamo queste parole del Signore. Non affliggerete la vedova né l'orfano. Se in qualche modo li affliggi e essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Questo era l'ordine che il Signore aveva dato al popolo. Ordine che purtroppo nel tempo non è stato rispettato doverosamente. Sappiamo che questa è anche stata una causa per cui il Signore Gesù li ha allontanati, li ha deportati, a Babilonia. Ma ai tempi del Signore Gesù com'era questa situazione? Se noi andiamo a leggere in Matteo, i tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, il Signore Gesù, quando rimprovera gli scribi farisei, dice espressamente che voi, dopo aver detto loro di essere degli ipocriti, voi divorate le case delle vedove. Questo malcostume era ancora purtroppo in uso ai tempi del Signore Gesù. Per cui per questa donna la prospettiva si faceva molto ardua e molto difficile. Una donna che, senza aver detto nulla, senza aver chiesto nulla al Signore, senza aver implorato, come in tanti altri casi abbiamo, dove dei lebbrosi, dei ciechi, urlavano a piena voce pur di farsi ascoltare dal Signore Gesù, in questo caso questa vedova, che attraversava appunto questa situazione con questa prospettiva, non disse nulla al Signore Gesù. Eppure il Signore Gesù ha visto il suo cuore, ha letto nel suo cuore e ha capito e ha visto il timore di questa donna che aveva di Dio. E ha deciso di intervenire. Come lo ha fatto? Si è avvicinato alla bara, ha toccato il ragazzo e lo ha risuscitato. Ma quello che più mi colpisce sono le parole del Signore Gesù, che dice appunto, lo restituì alla madre. Perché viene sottolineato questo particolare, lo restituì alla madre? Perché il Signore Gesù con questo gesto ha voluto restituire dignità e rispetto nei confronti di questa donna. Quello che invece probabilmente i suoi concittadini, in modo particolare i farisei e gli scribi, probabilmente avevano già visto oppure fatto delle considerazioni sulla situazione economica di questa donna. Ma il Signore Gesù le restituì dignità e rispetto. Non solo quella donna, ma tutto il paese si rese conto di quanto sia stata fondamentale la presenza di Cristo in quella determinata circostanza. Dice l'Evangelista Luca, tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il popolo. Veramente è straordinario come la presenza del Signore possa intervenire e risolvere delle situazioni a volte a noi drammatiche, sembrano drammatiche. Quale insegnamento possiamo trarre dall'esperienza di questa donna? Ognuno di noi, improvvisamente o meno, può trovarsi ad affrontare situazioni particolarmente difficili da superare. Pensiamo in questo momento ai nostri fratelli di Niscemi, che situazioni si stanno affrontando. Situazioni veramente drammatiche, situazioni difficili, tanto da scoraggiare anche il più timorato di Dio. Ebbene, pur ammettendo un momentaneo ed umano smarrimento, non dobbiamo lasciarci vincere dallo sconforto, ma ricordiamoci delle parole del Signore Gesù che ha detto «Io sono con voi, io sono presente accanto a te, sono dentro di te, pronto ad agire, a operare in tuo favore», come ho fatto con tanti e abbiamo citato solo il caso di questa vedova. Vediamo un'altra situazione, qui abbiamo preso in considerazione una situazione di carattere, materiale, economica, materiale. Vediamo un'altra situazione dove il Signore Gesù interviene e agisce ed opera e produce veramente un risultato meraviglioso. Lo troviamo in Evangelo di Giovanni, capitolo 4, i versetti da 1 a 42. Avete già capito di che circostanza si tratta. È Gesù che incontra la Samaritana e anche qui abbiamo una situazione dalla quale possiamo capire e comprendere l'importanza della presenza di Cristo in quella circostanza e come Cristo abbia risolto il problema. In questa circostanza, ripeto, non leggiamo il testo, altrimenti ci dilungheremmo troppo, ma sicuramente tutti quanti noi conosciamo, in questa circostanza i problemi affrontati dalla Samaritana erano di natura decisamente diversi da quella della vedova di Nain. Infatti possiamo considerarli problemi di natura relazionale e forse anche di natura morale, ma questo non vogliamo spingerci oltre, ma sicuramente di natura relazionale. Aveva qualche problema con i suoi concittadini, tanto da spingere questa donna ad andare al pozzo ad attingere l'acqua nell'ora più calda del giorno. La sesta ora corrisponde al nostro attuale mezzogiorno, cosa che, considerando la zona geografica, in particolare la latitudine, era preferibile andare la sera con il fresco. E diciamo questo perché vi è una specifica testimonianza nell'antico che ci precisa questo dettaglio. Vi ricordate nell'occasione in cui Abramo mandò il suo servo Eliezer a cercare una moglie per suo figlio? Lo mandò in Mesopotamia e quando questo suo servo arrivò in corrispondenza della città di Naor, si fermò in corrispondenza della città nei pressi dei pozzi dove andavano ad abbeverare i greggi. E dice appunto il testo in Genesi capitolo 24, versetto 11, verso sera all'ora in cui le donne escono ad attingere l'acqua. Dunque abbiamo questo riferimento, dimostrazione che questa donna samaritana, andando nel pieno della sura della giornata, probabilmente lo faceva per evitare certe situazioni o evitare certi contatti. Forse appunto lo faceva per evitare i giudizi dei concittadini, preferiva affrontare l'arsura piuttosto che vergognarsi e lasciare il peccato. Ma il Signore Gesù era lì presente, pronto ad intervenire. Era presente per agire in favore di questa donna. Come lo ha fatto? Lo sappiamo tutti molto bene. Innanzitutto l'ha liberata dal suo peccato. Questa è la cosa fondamentale, è la base su cui poter instaurare un rapporto con il Signore e rendere operativo, efficace la presenza del Signore Gesù. Ha ottenuto il perdono, ha conosciuto il segreto della vera adorazione. È proprio in questo contesto che noi troviamo le parole del Signore Gesù che dice: i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Non solo, è stata portatrice del messaggio di grazia del Signore Gesù a tutto il paese, quando prima faceva di tutto per evitarlo, quando ha conosciuto il Signore Gesù, ha accettato il Signore Gesù nel suo cuore, sono cadute tutte queste barriere, sono cadute tutti questi pregiudizi ed è corsa nel paese per trasmettere la bellissima notizia che il Signore Gesù, il Messia, era in mezzo a loro. Forse anche noi, a volte, oppressi da qualche situazione particolare che ci impedisce di relazionarci con il nostro simile, tendiamo ad isolarci divenendo vittime di noi stessi. Mentre il Signore Gesù ci ricorda: io sono con voi. Se abbiamo dei problemi di relazioni con il nostro simile, a volte addirittura anche nella stessa assemblea, non dimentichiamoci, non allontaniamoci, non evitiamo, ma rivolgiamoci al Signore Gesù che è pronto ad intervenire, come ha fatto con questa donna samaritana. Il Signore Gesù è intervenuto perché la sua missione era quella di portare la pace. Infatti dice Giovanni capitolo 16 versetto 13: vi ho detto queste cose finché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Rendiamo concreto il desiderio di Cristo di condividere con noi ogni tipo di preoccupazione e non pensiamo che egli abbia altro cui pensare rispetto ai nostri problemi, o peggio, siano problemi troppo alti per lui, per cui riteniamo di non affidare a lui le nostre preoccupazioni, i nostri problemi. Ricordiamoci sempre che a lui nulla è impossibile. Vediamo una terza situazione, dove anche lì troveremo una situazione, un problema diverso, nel quale appunto anche il Signore Gesù ha dimostrato ulteriormente l'importanza della sua presenza e la soluzione che ne è derivata. La circostanza la troviamo in Luca capitolo 24, versetti da 13 a 35. La circostanza ricordata è la situazione dei due discepoli sulla via di Emmaus. Anche qui siamo di fronte ad un problema. Questa situazione, che tutti conosciamo nei minimi particolari, mette in evidenza un problema particolarmente grave, che consiste nel perdere coraggio e fiducia nel Signore quando le cose assumono risvolti inaspettati. Cosa è successo? Questi due discepoli erano stati presenti nei momenti, nei giorni cruciali della crocifissione e, visto che il Signore Gesù era morto, era stato posto in quella tomba, perdono di coraggio, perdono di certezza, le loro certezze vengono meno, e non decidono, non pensano di far altro che allontanarsi da Gerusalemme. Ma il Signore Gesù li è andato a cercare, si è avvicinato a loro. Questi discepoli dimostrano di conoscere le cose, dimostrano di conoscere ogni particolare E quando il Signore Gesù si avvicina a loro e chiede di che cosa stessero parlando, si stupiscono e rispondono: il fatto di Gesù Nazareno, proprio tu non sai queste cose, forse sei l'unico che non sai queste cose. Il fatto di Gesù Nazareno che era un profeta, potente in opere e in parole davanti a Dio e agli uomini. Hanno avuto modo, probabilmente, alla luce di queste parole, di aver vissuto con il Signore Gesù diverse esperienze. Adesso non vogliamo dire che siano due di quei dei 12 discepoli, non è specificato. È ricordato il nome di uno che non troviamo nell'elenco degli apostoli. Ma questi dimostrano di aver vissuto con il Signore Gesù un periodo sufficientemente ampio da poter capire e poter approfondire l'opera del Signore Gesù. Infatti abbiamo letto un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e al popolo, per cui hanno veramente dimostrato di aver vissuto con il Signore Gesù. Ma questa loro conoscenza non gli è stata utile, non gli era utile in quella circostanza. Non solo, ma anche di fronte alla testimonianza di alcune donne che troviamo, e queste parole le leggiamo nel versetto 21-24 di Luca, capitolo 24, testimoniano di altre situazioni nei confronti delle quali hanno dimostrato di non avere fiducia alcuna. Dice Luca, nel versetto 21 del capitolo 24, «Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece con tutto ciò ecco il terzo giorno da quando siano accadute tutte queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di una visione, di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo». Non solo, addirittura dei nostri sono andati al sepolcro, sappiamo Pietro e Giovanni, e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Per cui hanno dimostrato di avere conoscenza, fino all'ultimo sono stati stimolati a riconoscere la risurrezione del Signore Gesù, ma loro non hanno avuto questa certezza, questa confidenza con il Signore. E in tutto questo hanno dimostrato di non avere fede, hanno dimostrato che sapevano che il Signore Gesù era potente in opere, in parole, ma non mettevano in pratica questa loro conoscenza. Infatti, se avessero avuto fede nelle parole e nelle opere potenti che per 3 anni il Signore Gesù aveva dimostrato loro, non si sarebbero inoltrati in quel percorso di sfiducia e depressione che li avrebbe sicuramente portati lontano da Dio. Succede purtroppo sovente anche tra di noi che per mezzo di un problema si perda di fiducia e allora si pensa di risolverlo allontanandoci dalla presenza di Cristo e a volte addirittura anche dalla presenza della Chiesa, trascurando il pericolo che incombe su noi stessi. L'Apostolo Pietro ci ricorda queste parole, che sono delle parole che dovrebbero far tremare le nostre gambe. Dice: siate sobri, vigilate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Questi avevano conosciuto, ma dimostravano di non avere timore, di non avere fede. Ricordiamoci, nel caso di questi discepoli, il Signore Gesù si è avvicinato, ha iniziato a camminare con loro, intraprese un dialogo, ha spiegato loro ogni dettaglio che lo riguardavano ed infine è bastato solo un gesto per aprire le loro menti. Quante volte noi, a volte, di fronte a delle decisioni che pensavamo di assumere, che invece abbiamo visto nel corso della nostra vita, assumere, diciamo, dei percorsi diversi, degli sviluppi diversi. E allora di fronte a queste situazioni, a questo cambio di programmi, ci siamo lasciati prendere dallo sconforto. Abbiamo forse dimostrato di conoscere le cose, ma in fondo di non crederci. E allora è proprio in questa circostanza che noi dobbiamo riconoscere che il Signore Gesù è con noi, come ha promesso. ricordiamoci appunto di questo impegno che il Signore Gesù si è preso con noi. Dunque, prima di assumere scelte o decisioni che inevitabilmente ci portano lontano da Dio, rendendo irrisolvibile la nostra situazione, ricordiamoci della sua promessa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Facciamo in modo che queste parole del Signore Gesù non siano solo delle belle parole, che non abbiano in noi soltanto un effetto fonico, un effetto, diciamo, uditivo, per costituire una solida base sulla quale far crescere la nostra fede e trovare soluzioni alle nostre difficoltà. Veniamo ora alla quarta situazione, proprio per considerare un'altra situazione dove la presenza di Cristo è fondamentale. In questa circostanza la presenza di Cristo non è subordinata alla nostra volontà o alla nostra disponibilità, ma è una presenza che è assolutamente indispensabile. Pertanto, se noi non ne approfittiamo, vuol dire che ne traiamo degli svantaggi ed un danno. Da cosa lo deduciamo? Allora, a proposito di questa circostanza, è doveroso fare questa premessa, che consiste nel sottolineare che l'efficacia della presenza di Cristo non è subordinata alla nostra volontà, ma è operante autonomamente affinché sia resa completa la beatitudine del credente. Questa promessa, questa situazione la troviamo in Matteo capitolo 18, versetto 20. Non si tratta di una situazione terrena, ma è una situazione che viviamo ora che Cristo è nella gloria presso il Padre. Matteo capitolo 18, versetto 20. Avete già capito di che cosa si tratta? Anche qui si tratta di una promessa del Signore Gesù e risponde a queste parole: poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io lì sono io in mezzo a loro. Questa promessa del Signore Gesù, pur avendo un valore, diciamo, che possiamo considerare in tantissime circostanze, noi oggi lo vogliamo considerare nella circostanza in cui i fratelli, la Chiesa, sono riuniti, come stiamo facendo noi adesso, riuniti per lodare, adorare, riuniti per la preghiera in comune, riuniti per lo studio della sua parola. Per cui specifichiamo questo particolare ben definito. Si tratta di una situazione dove non è il singolo soggetto coinvolto, ma più persone riunite nel suo nome, con una irrinunciabile funzione: offrire a Dio l'adorazione, elevare a Dio la preghiera collettiva, oppure meditare e studiare la parola di Dio. Perché è doveroso ricordare la presenza e soprattutto la funzione della presenza di Cristo in questa specifica circostanza, quando siamo riuniti in adorazione alla presenza di Dio? Perché Egli è il nostro sommo sacerdote istituito, stabilito da Dio, e in quanto tale assume un ruolo determinante nell'occasione in cui i suoi fedeli gli offrono il culto. Se noi rinunciamo o pensiamo di rinunciare alla presenza di Cristo nel momento in cui stiamo elevando a Dio la nostra lode, la nostra adorazione, la nostra adorazione non sale a Dio. È l'Apostolo Paolo che ce lo dice in Romani capitolo 8, versetto 27, quando dice: colui che esamina i nostri cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. E aggiunge l'autore agli Ebrei capitolo 9, versetto 11-24: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Senza la presenza di Cristo nel nostro culto, pur preparato sulle ginocchia del cuore e perfezionato dallo Spirito, non incontra l'apprezzamento di Dio, in quanto manca l'emblema del sacrificio di Cristo, rappresentato dall'agnello immolato. Dunque, in questa circostanza, che non dipende dalla nostra volontà, la presenza di Cristo è quanto mai indispensabile affinché il nostro culto, la nostra lode, sia gradita a Dio, salga a Dio come un profumo soave. Allora cerchiamo di capire fino a che punto la presenza di Cristo è effettivamente efficace, attiva, presente e operante nella nostra vita. Abbiamo visto quattro circostanze. Sono più che sufficienti per sottolineare, per analizzare la nostra vita e comprendere quanto noi siamo disponibili ad lasciarci guidare, a lasciare Cristo operare nella nostra vita. Ma voglio concludere tornando alla nostra promessa iniziale, perché voglio ancora sottolineare un particolare che il Signore ha voluto mettere sul mio cuore. Nella promessa di introduzione abbiamo letto: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Possiamo ancora evidenziare un piccolo dettaglio, che può sembrare rilevante, ma dona maggior forza nella consapevolezza della sua presenza, dell'importanza della sua presenza in ognuno di noi. Questo particolare lo confrontiamo, questa promessa del Signore Gesù che abbiamo letto in Matteo, la confrontiamo con quello che dice l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17. La circostanza, l'Apostolo Paolo sta parlando del rapimento della Chiesa, sta descrivendo gli ultimi momenti e dice: poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Questo accostamento della promessa e delle parole di Paolo ci permettono di sottolineare che la presenza di Cristo è e rimane costante, perché, come dice l'Apostolo Paolo, nessuno ci potrà separare dall'amore di Cristo. Dunque abbiamo due situazioni distinte: ora Cristo è con noi e, come abbiamo letto nel Prima Tessalonicesi, noi saremo con Lui. Cosa vogliamo evidenziare attraverso queste due espressioni? Abbiamo due realtà completamente diverse. Indubbiamente la differenza è abissale. Quando noi diciamo che Egli è con noi, intendiamo sottolineare che la sua presenza è nella nostra realtà attuale, fatta di problemi, fatta di difficoltà, fatta di sofferenza. Egli è nella nostra realtà attuale, causa il nostro peccato. Dunque, malgrado questa situazione, l'invito che deve stimolarci è quella di non perderci d'animo, sapendo che, come dice l'autore agli Ebrei, capitolo 4, versetto 15, Egli può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Ma se noi abbiamo visto la realtà di Cristo nella nostra vita, nella nostra realtà, in Tessalonicese abbiamo letto una situazione completamente diversa: noi con Lui. Mentre noi con Lui evidenzia una situazione diametralmente opposta. Infatti saremo noi nella sua realtà, separati definitivamente dal peccato e dalle sue conseguenze. Conosciamo cosa dice il Giovanni in Apocalisse, capitolo 21, versetto 4. Egli asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Dunque, in conclusione, non scoraggiamoci, ma acquistiamo sempre più fiducia nella presenza di Cristo nella nostra vita. E se dobbiamo affrontare qualche momentanea e leggera afflizione, ricordiamoci che queste ci producono un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. La parola di Dio edifica i nostri cuori. Amen.
Amen. Amen.